Potrei aggiungere questo, non come una strofa, ma come l'espressione che indica lo scopo per il quale invochiamo lo Spirito, oltre a tutti gli altri motivi che sono dentro anche nel canto. Ma vorrei sottolineare che se invochiamo lo Spirito in questi giorni particolari, con questo documento particolare, è perché chiediamo allo Spirito, artefice dei carismi, di condurre noi a comprendere il vero perché, la vera bellezza dei carismi. Chi ce li potrà far comprendere? Chi ce ne potrà rendere ragione? Chi potrà disporre il nostro cuore a valorizzare i carismi e riconoscerli nella vita della Chiesa, se non colui che opera per questo? Allora, insieme a tutti i significati belli delle strofe di questo canto, come di altre invocazioni allo Spirito, inni al suo amore, io puntualizzerei in particolare questa che ci riguarda da vicino in questo momento. Come dire, chiedere di farci fare un passo in più con lo sguardo interiore, anzitutto. Se noi per fare questo passo ci lasciamo guidare, almeno in qualche misura, da questo documento, è perché ci sono delle motivazioni anche contingenti, ma di portata notevole. Ma poi questo documento ci porta anche ad una luce più profonda, non solo in ordine alle questioni particolari, contingenti, ma al senso proprio dell'azione dello Spirito. Comunque al numero 3 è indicato lo scopo del presente documento. La Congregazione per la Dottrina della Fede, con il presente documento, intende richiamare, alla luce della relazione tra doni gerarchici e doni carismatici, quegli elementi teologici ed ecclesiologici la cui comprensione può favorire una feconda e ordinata partecipazione delle nuove aggregazioni alla comunione, alla missione della Chiesa. Ieri siamo arrivati un po' a questo punto nella nostra meditazione. E a tale scopo vengono presentati anzitutto alcuni elementi chiave, sia della dottrina sui carismi esposta nel Nuovo Testamento, che nella riflessione magisteriale su queste nuove realtà. Successivamente, a partire da alcuni principi di ordine teologico sistematico, si offrono elementi identitari dei doni gerarchici e carismatici, insieme ad alcuni criteri per il discernimento delle nuove aggregazioni ecclesiali. Ecco, questo non è direttamente in primo piano nel nostro percorso spirituale di questi giorni, ma è bene saperlo. Ecco. Noi puntiamo in questo percorso, ancora una volta e sempre di più, a purificare le disposizioni del cuore dentro il mistero della Chiesa, in cui qualche compito ce l'abbiamo, qualche dono ce l'abbiamo, e quindi bisogna un po' tornare all'origine di tutto questo. Mentre lo Spirito del Signore ci offre, fa crescere, diffonde e sviluppa nuove forme, nuovi carismi. Pensate solo a un cammino di spiritualità familiare come Chemin Neuf, cammino nuovo, nato in Francia nei primi anni 70, è diffuso in tantissime nazioni. E a vedere come lavorano, come pregano, come si aiutano a vivere la grazia specifica che nella Chiesa loro e nel mondo sono chiamati a vivere e a diffondere, a testimoniare, è davvero una cosa molto bella. Ma è solo un esempio questo. Però bisogna leggere dalla parte di chi ha ricevuto questo dono, questo carisma, e con tutti i limiti lo mette in pratica. No? Se no, sono sempre pronti a dire, ma questi fanno questa cosa e portano via dalla parrocchia. Porta via, il regno di Dio è più grande della parrocchia. Cioè, per dirla piatta piatta, io che sono stato parroco, che considero i miei 17 anni, quasi 17 anni da parroco, come un grande dono, che ho sempre sostenuto come criterio di rendere movimento la parrocchia, cioè di rimuoverla dal profondo, dalle cose fondamentali, dalle dinamiche fondamentali, esattamente per una vita spirituale. Non ho escluso carismi, non ho abbandonato la parrocchia a un discorso sterile dicendo ma allora portano via, come ogni tanto raccolgo ancora da parroci che sono santi perché sono veramente buoni, ma non arrivano a fare questo passaggio. Comunque per dire come è molto concreto tutto questo che oggi, in questi giorni, cerchiamo di man mano un po' masticare. Come mai queste realtà sono ritenute, così concludevamo ieri pomeriggio, non tanto da noi ma nella Chiesa, molto rilevanti, molto importanti in ordine proprio al compito fondamentale della Chiesa che coinvolge tutti, chiama tutti ed è l'evangelizzazione. Perché queste esperienze possono favorire molto l'evangelizzazione. Potremmo anche dire, sono persone in più che si rendono disponibili, ben vengano. La risposta così piatta piatta può essere anche più che precisa, ma non è esaustiva e non spiega fino in fondo il perché. Persone in più disponibili per, ma com'è il dinamismo dell'evangelizzazione? Il dinamismo dell'evangelizzazione, che si può con gratitudine riconoscere in queste esperienze nuove, trova queste caratteristiche, ha queste caratteristiche. Lo dice il testo in alto, la seconda pagina. Voi ce l'avete tutti stampato come ce l'ho io. Tanto è stampato da voi. Io mi sono fatto gli appunti e le note, le sottolineature su un testo, poi l'ho dimenticato. Mi sono accorto in strada che io non avevo preso questo, poi un'altra cosa ancora, ma fa niente. È bello anche rileggere e tornare a sottolineare e evidenziare. Comunque, all'inizio di questa pagina sta scritto così: il carattere di movimento li distingue nel panorama ecclesiale, che sono distinte dalle parrocchie, cioè sono altro, ma non sono contro.
Per noi a pagina 1, la quart'ultima riga dal basso.
Ah.
perché non so perché è rimasto.
Va bene.
Ho contato dopo il tuo.
In quanto realtà fortemente dinamiche. Non sono degli attivisti, sono fortemente dinamiche, hanno dentro un dinamismo che spesso purtroppo nelle parrocchie non c'è. Basti pensare a come si svolgono alcuni consigli pastorali, che sono lì. Allora adesso viene la festa patronale, dobbiamo organizzare, cosa facciamo? Facciamo come l'anno scorso, che ogni volta sempre più stancamente o sempre più esteriorizzato con riferimenti che non hanno nulla a che fare, sono strani al dinamismo ecclesiale. Non sono contro, ma sono strani, indifferenti al dinamismo ecclesiale. E spesso contano più, molto più, dei motivi stessi di una festa patronale, ma dico questo, si potrebbe applicare ad altre, tante altre circostanze della vita delle nostre parrocchie. Altra caratteristica, sono capaci di suscitare particolare attrattiva per il Vangelo. Il Vangelo ripropone nel dinamismo fortemente in azione, ripropone qualcosa di sorprendente. I cristiani normali dicono, ma lo sappiamo. Ma torniamo ancora su questa pagina. Non si accorgono neanche che magari qualche parroco cambia le omelie. Non è che le prende proprio dal cassetto, secondo il ciclo che si ripete. Non se ne accorge. Passa come qualcosa che abbiamo già sentito, appiattito, adesso esagero un po' i toni, ecco, ma per, senza giudicare nessuno, ecco, però è evidente questa cosa. Per cui come l'affrontiamo? O l'affrontiamo abbassando il livello della proposta, così ci illudiamo che tutti ci stiano, ma non fanno mica una realtà l'esperienza ecclesiale, fanno altro, quindi, no? Oppure, non lo so, bisogna tornare alla radice. Questa parola attrattiva è una parola da intendere bene. Tornerà nella nota 8 al termine di questo stesso paragrafo, più che paragrafo, capoverso, su cui ci troviamo a riflettere questa mattina. Non è una questione strategica, che non è semplicemente un cambiamento di registro, è qualcosa di globale, per cui la vita, con tutto quello che ha dentro, di bello o di brutto, di sano o di malato, di fragile o di forte, scopre che c'è una parola che è antica e sempre nuova e ti tocca nel vivo ed è luce per tutto quello che stai vivendo. E allora la tua umanità è attratta dentro questa luce. Questa luce mi interessa e mi attrae perché dice qualcosa di nuovo di cui non mi sono mai accorto o che nessuno mai mi ha comunicato. E tocca il senso della mia vita, è luce ai miei passi. Ma in questo modo, non solo, lo diciamo, lampada ai miei passi la tua parola, lo diciamo. Ecco. Io quando mi trovo, perché me lo chiedono, a spiegare il perché del mio motto, no? Che io non l'ho mai tradotto come un motto, tantomeno con uno stemma, però c'è. Nella tua luce vediamo la luce. ogni volta c'è sempre qualcosa di sorprendente, piccolo, è così, però capisci che condotti attraverso questo, magari a partire da una domanda banale di curiosità, si apre una prospettiva. A volte anche i protagonisti di questi movimenti, nel loro desiderio di comunicare, ti buttano lì il Vangelo, e magari in un modo che non è di per sé molto attraente. E se uno non è disposto a rimettersi in gioco, che cosa fa? Respinge. Dice, lo so già. Ma come lo sai già? Che livello? Quanto coinvolge questa parola evangelica della tua vita? Qui il passaggio. Ecco. Il dinamismo che permea questa esperienza, la sostiene, la motiva, è il dinamismo per cui il Vangelo torna come attrattiva illuminante, come senso compiuto dell'esistenza. Allora uno riprende in mano il Vangelo. Se permettete, vi leggo alcune righe che sono scritte da una persona laica che in questi giorni sta leggendo questo stesso documento. Ha dentro un po' di cose troppo personali, per cui mi limito solo a un piccolissimo frammento. Commenta quanto detto, l'abbiamo visto anche noi ieri, sull'importanza, la centralità del Vangelo e dello Spirito. Vangelo e Spirito, strettamente uniti, inscindibili, stessa azione di crescita e salvezza. Dice questo citando anche il numero del testo, se l'ha già letto e approfondito un po', lo vuole rileggere ancora. A un certo punto, partendo dal suo cammino, posso dire, per quanto mi riguarda, che se ho fatto qualche passo nella crescita personale, ma lungo il cammino ancora, non è giovane questa persona, però ha uno stile molto, molto, molto giovane, disponibile, mi ritrovo per grazia una pace interiore che tempo fa non conoscevo. Ha passato anche delle prove particolari nella sua vita. Tempo fa non conoscevo, ma sentivo, intuivo, che doveva esistere questa pace interiore. C'è la domanda di fondo nella vita di questa persona. Dunque, se ho fatto questo passaggio, è per una... c'è un problema con questi occhiali, non mi sono ancora... E questi riflessi della luce al neon, come in chiesa stamattina, proprio in fronte, sono...
Non riesci a vedere?
E sono... No, ma niente, è solo un inciso questo, non c'entra.
Andiamo a spegnere.
Ma sentivo che doveva esistere. È per una fedeltà a prendere in mano il Vangelo. Si è fatto il passaggio. Per una fedeltà a prendere in mano il Vangelo anche quando non ci credevo, lo metto tra virgolette in corsivo, e magari avrei preferito scappare, anche quando ci lottavo contro. Eppure non so spiegare perché, ostinatamente continuavo a riferirmi a Cristo con la convinzione che solo qui avrei trovato risposte di vita. detto così, può apparire forse incomprensibile come comportamento, ma aggiungo questo e dopo dice perché è stata questa persona tenace in questo. Adesso c'è un'altra persona che sta facendo qualcosa di simile, meno reattiva, con meno tensioni dentro, però lo sta facendo. No, per dire ancora che non è che trattiamo di cose lontane, cioè cose che poi sono nel vissuto concreto. Ma andiamo avanti su questo passaggio per cui viene offerta una particolare, suscitata una particolare attrattiva per il Vangelo. Perché insieme c'è questa caratteristica nei movimenti, no? Ce l'accorgiamo anche di fatto. E suggerire una proposta di vita cristiana tendenzialmente globale, investendo ogni aspetto dell'esistenza umana. Chi ti chiama nell'esperienza di questo o di quel movimento, nessuno di per sé è tenuto a partecipare a un movimento, intendiamoci, non è che per salvare l'anima bisogna passare di lì, è che quell'esperienza lì e quei tipi di esperienza lì intercettano l'umanità di tante persone con una proposta di questo tipo senza timore, senza paura, senza dimezzare la proposta, senza impoverirla, anzi, la proposta è, il documento è molto calibrato, tendenzialmente globale, investendo ogni aspetto dell'esistenza umana. A tal punto che, apro una piccola parentesi che non c'è nel testo, qualche volta in alcuni tipi di passaggi, no? Chi critica, chi osserva in modo non benevolo, quasi quasi dice: ma questi sono plagiati, perché sono talmente coinvolti in tutte, con tutte le dimensioni, comprese talvolta, e poi bisogna vedere caso per caso, ma talvolta anche gli aspetti economico-finanziari. Del resto, ogni volta che nella Chiesa si rinnova la dinamica della vita cristiana, a che cosa tende questo movimento? Tende anche a portare alla vita fraterna la condivisione dei beni, cioè non è che l'abbiamo scoperto adesso, solo che senza queste forme nuove gli aspetti di vita fraterna, di vita comune o di condivisione dei beni che ci sono sempre stati dalla Chiesa anche a prescindere da questi movimenti, ma restano relegati tra virgolette come qualcosa che devono fare i religiosi, le religiose. Invece qui diventa qualcosa che nel popolo di Dio, senza appartenenze particolari, rispondendo particolari di quelle tradizionali, rispondendo a un carisma attuale, si rigenera la vita fino ad aprire la vita delle persone che aderiscono, poi ognuno c'è il suo limite, i suoi tempi anche lì, no, con tutto, anche dal punto di vista del discernimento su alcune prese di posizione in campo civile, sociale, culturale, spesso questi movimenti hanno un'animità forte. In questo momento anche uno che ha sempre un movimento che ha sempre avuto molto accentuata un'indicazione univoca sta un po' distinguendo, ecco, sta un po' seguendo uno stile un po' diverso, ma diventano una forza che non si impone dall'esterno, ma che di fatto vede persone impegnarsi per una causa condivisa. Noi non riusciamo nemmeno a mettere vicini i gruppi. Questa parrocchia è grande, funziona bene, è vivace, perché ci sono 35 aggregazioni. Sì, bene, però ricondurle dentro qualcosa di più ampio e qualcosa che viene motivato non attorno a sé, ma attorno al Signore, è dura, anche per quelli che si prendono la gestione e magari ci mettono anche dei soldi raccolti, non dalla propria tasca, ma raccolti. E si prendono cura della chiesetta tale, dall'altra, però la sagra devi farla così, però non si può mettere dentro... Queste sono esperienze ecclesiali. Per l'amor del cielo, tanta vicinanza e prossimità come grati anche per qualche aspetto, ma sono esperienze ecclesiali, sono il segno del Vangelo che corre e interpreta la vita. Io qualche perplessità ce l'avrei, ecco, da trattare pastoralmente con molta delicatezza, ma anche con chiarezza. Potrei fare un sacco di esempi, ma ve li risparmio.
No, ce l'abbiamo anche noi, penso.
Ce l'avete,
quelli ce l'abbiamo anche noi.
Sì, però bisogna trovare la chiave per uscirne. La chiave per uscirne. Perché un conto è lo sguardo pastorale che dice c'è questo, questo, questo. E allora come ne esco? Che cosa propongo? Quali passi faccio? È un conto invece, poi si riesce più o meno, nessuno è obbligato a rispondere, ecco, è un conto invece dire sì, è così, ci stiamo dentro, non se ne fa nulla, ci si scoraggia, ci si appesantisce, ci si divide, gli uni parlano meno bene degli altri, non dico male, ma meno bene degli altri, e la cosa continua a galleggiare così. Questa è, cioè, una diversità enorme, per cui tutti possono avere un'esperienza così, perché io parto dal mio orticello e dico guarda quelli, come facciamo? È un conto invece dire che il pastore dice quali punti comuni posso far passare per tutti, per questo, per questo, per questo, per questo. E allora può anche muoversi dal di dentro di questa situazione qualcosa che a poco è ecclesiale, evangelico. Fino al punto, questo mi sembra interessante, ma almeno mi è sempre sembrata interessante, fino al punto che dall'interno di gruppi un po' sclerotizzati, senza fare rotture con nessuno, però vedi che qualcuno dall'interno fa altri passi. Dall'interno di questo, dall'interno di questo, dall'interno di questo. Allora, cioè, vedi che qualcosa si smuove, la gente passa a un altro livello, non hai cacciato via nessuno, non hai rotto con nessuno, non hai subito passivamente una situazione, non ti sei arrabbiato con questo o con quello, hai spiegato a ciascuno e poi chi risponde, risponde, chiama. Quindi è diversa il tipo di osservazione. L'aggregarsi dei fedeli con una intensa condivisione della esistenza al fine di incrementare la vita di fede, speranza e carità esprime bene, ecco un altro passaggio, ulteriore spiegazione, ulteriore sviluppo della logica, per cui questi movimenti, questi soggetti ecclesiali nuovi sono una risorsa per l'evangelizzazione. questo è anche un passaggio, lo dico qui ma lo troveremo ancora, è anche passaggio che documenta che davvero quel carisma lì serve per l'utilità comune. Qual è l'utilità comune? L'utilità comune non è là dove uno dice, beh, io ho guadagnato 100, tu hai guadagnato 90, quell'altro ha guadagnato 120, però insomma abbiamo guadagnato un po' tutto, no? Il guadagno è di altro tipo. Il guadagno è nel riassumere, nel senso di riprendere il dinamismo dell'evangelizzazione. Laddove si condivide l'esistenza nella sua interezza, cioè lo sguardo, poi non è che tutti, cioè perfino chi si sposa può fare una scelta giuridica che non prevede la comunione dei beni, ma prevede la separazione dei beni. Ma se lo fa in un modo, sta bene dentro la logica di comunione di vita. Se lo fa in un altro modo, con un altro interesse, certo che cozza contro. No? Ma per dire come anche in questi ambiti sono possibili scelte pratiche, ordinamenti pratici diversi, ma non è possibile uno spirito, uno stile diverso. Ecco. Cioè, è come dire, tutti devono praticare, fare professione pubblica dei consigli evangelici. Ma no, ma mai detto questo la Chiesa. No? Nel senso di emettere i voti, di ricevere una consacrazione particolare, no? Ma che tutti i discepoli di Gesù, i battezzati in Cristo, si muovano in tutti gli ambiti, anche negli ambiti del matrimonio, negli ambiti della gestione delle risorse in un'azienda, nell'ambito della gestione e amministrazione del bene della comunità, della città, no? In tutti questi ambiti i discepoli di Gesù devono, senza andare a fare nessuna professione o consacrazione di questo tipo, a partire da quella battesimale, devono vivere con lo spirito dei consigli evangelici. Se no, questi vanno sotto. Vanno sotto e diventano come tutti. Mi spiego sulla diversità di queste cose. Anche qui, secoli di prassi di un certo tipo hanno ridotto i consigli evangelici a una cosa che è quella dei preti e delle suore. Dopo si è cominciato a capire che ci sono suore laiche, le chiamano in questo modo, che è un modo improprio di dire, ma siamo ancora un po' lontani, o forse tanto lontani, ma non devo giudicarlo io, dal comprendere da parte dei discepoli di Gesù che lo spirito è quello lì. Cioè tu devi starci dentro, sei chiamato a starci dentro, in quella situazione che è il matrimonio, che è uno stato di vita, in quella situazione che è una responsabilità civile, sociale, amministrativa, eccetera, pubblica anche, nelle istituzioni, devi starci dentro con questo spirito evangelico che viene illuminato dalla vita consacrata. Viene illuminato. Non ha la stessa traduzione, ma ha lo stesso spirito. In questo senso, la vita consacrata illumina la vita quotidiana di tutti. E così i doni dei diversi, per i diversi carismi, per i diversi movimenti, fanno luce su tutti. Cioè, io nella mia realtà non farò le cose che fai tu in questa realtà. Ma tu le fai mosso dallo spirito, anch'io cercherò di farle mosso dallo spirito. Ci sarà dentro la polvere tua, la polvere mia, la fragilità tua, la fragilità mia, ma all'origine di tutto c'è lo spirito, ma all'origine che continua a essere principio dinamico, adesso, non all'origine come fatto passato. Se no la vita va sempre più lontano dai criteri evangelici. Come si fa a immettere, questa è una domanda che non c'entra in questo testo, ma la dico, come si fa a immettere nelle nostre comunità, parrocchie, comunità pastorali, decanati, questo dinamismo? E come si fa a far contemplare come cosa bella umanamente vera, autentica, ecclesialmente efficace e significativa come dono per tutti, che non porta via niente a nessuno, e quando il Signore chiama non porta via niente a nessuno, né alle famiglie, né alle parrocchie, né alle comunità pastorali, ma apre il cuore di tutti. Come si fa a immettere pastoralmente questa logica? Ma questa è una domanda che è oltre l'esercizio spirituale, ma se nell'esercizio spirituale te lo fissi ben dentro questo movimento, e dopo sul campo ti devi giocare anche per questo. A furia di accontentarci di poco, perché diversamente si ragionava dicendo dopo se ne vadrebbero anche loro, ci siamo ritrovati con una prassi cristiana che ripete modelli che non toccano la vita. È un Vangelo che non attrae, ma non perché il Vangelo non attrae, ma perché noi l'abbiamo un po' svenduto. L'abbiamo un po' svenduto. E guai a dirla questa cosa. Guai. Perché fa dire, ma chi credi di essere? Ma io sono peggio di te. Ma non è che io dico questa cosa perché credo di essere meglio, ma perché dov'è l'incontro tra l'urgenza evangelica, la missione e il vissuto? Me lo spieghi tu? Se tu me lo spieghi, io accetto anche. Accetto perché ho un aiuto, un dono, una grazia che tu mi dai. Ma se sollecito questo criterio e pongo questa domanda, non è perché credo di essere chissà chi, assolutamente, però noi ci liquidiamo via così. Ci liquidiamo via così. C'è un altro passaggio in questo testo di questa persona che si chiede, probabilmente, sente anche qualche commento di qualche prete, magari al momento, così fatto senza pensarci troppo, non, però anche sul magistero, sul non approfondimento dei documenti, dice, ma che serve, no? Dice, come? Allora, quello che si dice dentro qua, ripeto, se l'hai già letto e riletto, nella prassi delle parrocchie, non è una persona critica, è una persona lucida, questo sì, resa lucida anche dalle prove della vita. Anzi, è una persona che ha una grande umanità verso tante situazioni. Io ho visto sempre che anche quando parlava, interveniva in qualche incontro così, cioè tu vedevi subito che il livello dell'attenzione per quello che diceva, per quello che immetteva, diventava molto forte. Ecco. Anche in incontri di tipo diverso. Va bene. Continuiamo ancora un pochino. Oggi piove, quindi dobbiamo stare dentro. Tutto questo esprime bene la dinamica ecclesiale come mistero di comunione per la missione. E si manifesta tutto questo, con tutte queste componenti, queste caratteristiche, come un segno di unità della Chiesa in Cristo. Non un'unità appiattita. Ma multiforme. Che è un'unità feconda, fatto di vita, prima ancora che di organizzazione. Se scendiamo sul piano dell'organizzazione, è chiaro che se io faccio questa cosa e tu fai quest'altra contemporaneamente, rischi di portare via qualcosa e viceversa. quindi dopo ci guardiamo di traverso, tutte e due, tutte e tre. Adesso lo dico un po' terra terra, però sono i dinamismi nascosti, ma che comunque vengono fuori. In tal senso, queste aggregazioni ecclesiali, sorte da un carisma condiviso, perché se io ho un carisma rimane dentro di me, non produce dinamiche di questo tipo, ma se man mano viene condiviso, come fa un movimento come quello che citavo prima, in 50 anni neanche, ad essere così diffuso in tanti continenti. E impegnare le famiglie con i loro bimbi, perché sono gioiosi e vivaci, perché non sono lì trattenuti lì e dopo, quando appena possono, scappano. Ma crescono in un orizzonte in cui respirano un certo tipo di aria, ecco, un clima spirituale, umano, lo senti subito questo. Poi dopo ognuno fa i conti con la sua debolezza. Ecco. Tendono ad avere come scopo il fine apostolico generale della Chiesa. Notate questa forza. Poi riuscire ad arrivarci, riuscire a fare le cose bene perché tutto vada via liscio, e poi andare via liscio non è lo scopo del Vangelo, anzi, il Vangelo inquieta e scomoda. Ecco. Ma sottolineerei questa acquisizione, no? Il dinamismo descritto corrisponde al fine apostolico generale della Chiesa, la nota 7. Mi chiedeva l'Angela stamattina dopo le lodi per l'adorazione di sabato sera se si possono utilizzare anche testi, se preferisco che vengano utilizzati anche testi solo di questo documento o anche delle note, eccetera, anche delle note, cioè, perché le note sono, fanno venire fuori più chiaro e più esplicito quel punto lì. Ecco, comunque l'adorazione non è che dura tutta la notte, quindi non è che possiamo mettere lì in fila chissà quante cose, però benissimo. Allora, queste realtà di cui è più facile vedere i limiti, perché il nostro occhio è fatto così, cioè, tanto è vero che Gesù nel Vangelo ha speso parole molto esplicite per quanto riguarda quello che col tuo occhio vedi e quindi con la tua umanità percepisci negli altri, dagli altri. E quindi non sono qualcosa da non considerare, non sono qualcosa da valutare negativamente, ma addirittura appartengono, hanno questa dignità, il fine apostolico generale della Chiesa è il motivo per cui esistono. Allora, ma chi ce l'ha fatto fare? Il prete tale, il laico tale, il responsabile tale, ma certo questi sono strumenti umani, quindi pieni di limiti anche loro, meno male, per forza, per grazia, abbiamo qualcosa di comune anche in questo senso. No, non è ironia questa, è uno sguardo comprensivo, ecco, no? Ma dietro chi c'è? Sono venuti dal nulla questi, sono venuti da un'idea di qualcuno, o sono venuti da quel principio, da quella sorgente, che è al tempo stesso lo scenario in cui tutto questo accade, lo scenario trinitario, ma questo lo vedremo meglio oggi pomeriggio. Intanto, in questa prospettiva, aggregazione di fedeli, movimenti ecclesiali, nuove comunità propongono di fatto, ecco la corrispondenza con l'opera di evangelizzazione, opera apostolica, no? Propongono forme rinnovate della sequela di Cristo. Forme, e la sequela di Cristo non se la sono inventata loro. L'hanno ripresa modellandola dentro forme che sono più praticabili, più significative nel contesto attuale. Non più a portata di mano, ma più corrispondenti a come la testimonianza e quindi il servizio della missione della Chiesa sono chiamati a prendere forma rispondendo al Signore. Man mano, in questa sequela di Cristo, con forme nuove, che non sono da temere, ma da accogliere come dono, si approfondisce la comunione con Dio e la comunione dei fedeli, portando, ce l'avete, lo leggete? Sì. Lo state leggendo? Sì. Che va proprio sottolineato, perché il passaggio è preciso. Portando nei nuovi contesti sociali il fascino, e qui torna la forza attrattiva, il fascino dell'incontro con il Signore Gesù e la bellezza dell'esistenza cristiana vissuta nella sua integralità, nella sua integralità. Perché se la proposta è monca, non sta in piedi. Come ne sta in piedi un tavolo se ha solo due gambe? È elementare. La proposta cristiana va fatta nella sua integralità, senza paura, servendo così la libertà degli altri a cui viene fatta la proposta. In tale realtà si esprime anche una peculiare forma di missione di testimonianza volta a favorire e sviluppare sia una viva consapevolezza della propria vocazione cristiana che itinerari stabili di formazione cristiana e percorsi di perfezione evangelica. Vedete che c'è tutto. Non c'è un evento e poi... C'è un evento che ti prende e poi ti sostiene, ti fa camminare insieme, itinerari stabili di formazione cristiana, percorsi di perfezione evangelica. E dopo qui lo slargo a cui ho fatto cenno già ieri, a questa realtà aggregativa, secondo i diversi carismi, possono partecipare fedeli di stati di vita differenti, laici, ministri ordinati, persone consacrate, manifestando così la pluriforme ricchezza della comunione ecclesiale. Questo passaggio, piccola nota su questo passaggio, no? Partecipazione di fedeli di stati di vita differenti allo stesso carisma. È un passaggio bello, è un passaggio anche delicato. Non basta che i laici si mettono dentro sul piano organizzativo realtà che sono state generate da un carisma di vita consacrata, ora questo carisma non passa attraverso vocazioni nuove e quindi dove passa? Subentriamo noi, facciamo noi. Questo non basta per dire che passa un carisma o che si condivide un carisma, oppure noi mettiamo a disposizione queste persone che appartengono al nostro istituto, alla nostra vita consacrata, eccetera, e si fanno avanti altre figure, altre persone, e quindi condividiamo il carisma. Cioè, non è così immediato. È una cosa bella, ma ognuno che vi partecipa è chiamato proprio ad aprire il cuore. Io quando faccio questa domanda, mi capita, non dico spesso, però abbastanza, di puntualizzare un po' questi passaggi che avvengono nel tempo, avvengono anche con accordi nuovi, eccetera, e vedo che non è sempre così chiaro il motivo, no, è chiarissimo di fatto. Se si fa un accordo è chiaro ciò su cui si accorda. Non è sempre chiarissimo che il motivo viene dal condividere questo carisma. Ecco, questo voglio dire. Ma per dire come anche qui questi aspetti si ritrovano praticamente nel vissuto. La forte capacità aggregativa di tale realtà rappresenta una significativa testimonianza di come la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. E con questo chiudiamo questa riflessione di stamattina. Abbiamo intrecciato alcuni esempi, alcuni con un filo conduttore che evidenzia la bontà del servizio a quello che dovrebbe stare a cuore a tutti nella Chiesa, diffondere il Vangelo sotto l'azione dello Spirito, sostenere la missione apostolica della Chiesa. Bene, nel pomeriggio sosterremo un po' al paragrafo quarto, sostanzialmente il paragrafo quarto, dopo vediamo. Bene, sorelle.